www.redigio.it e la storia continua. Siamo in Lombardia e, come in tutte le regioni, ci sono dei miti e riti. Qui ne raccontiamo alcuni in pillole: l'angelo del San Gotardo, l'angelo minaccioso, la voce nella peste, l'unguento dell'impiccato, l'uomo de Preia, il toro in galleria. Quante madonnine? Sul campanile della chiesa di San Gottardo, a Palazzo, troneggiava una bella statua dorata dell'Arcangelo Michele, che girava secondo il vento, cigolando però penosamente. La cosa disturbava enormemente Odetto di Foix, conte di Lautrec, governatore di Milano per il re Francesco I, che non aveva peraltro il coraggio di farla abbattere, perché si trattava pur sempre di un arcangelo. Il destro gli venne quando seppe che prigioniero nel castello era custodito un famoso bombardiere di Ventura, condannato a morte per tradimento. Recatosi in carcere, riuscì a convincerlo, con una sorta di scommessa, a puntare il cannone verso il campanile. Se avesse colpito la statua al primo colpo, e avrebbe dovuto sembrare un incidente, sarebbe stato liberato. E così fu, che l'arcangelo sul campanile perdette la testa. L'angelo minaccioso. Quando nel 1511 i Lanzichenecchi stavano mettendo a ferro e a fuoco Milano, non rispettando neppure le chiese, i monasteri, giunsero una notte presso le Grazie e cercarono di penetrare nel convento. Ma il portale non cedeva. E un gruppo di soldati più scalmanati, mentre gli altri recedevano dal loro tristo proposito, si dispose a scardinarlo. Già c'erano riusciti e stavano per oltrepassare la soglia quando furono abbagliati da una luce terrificante e apparve loro un angelo che con una spada li minacciò, facendoli fuggire terrorizzati. Il convento non venne violato e, per ricordare il miracoloso intervento, venne edificata la chiesa dell'angelo. La voce nella peste. Nel settembre del 1630, la terribile malattia che aveva contagiato Milano provocando migliaia di morti era al culmine della sua virulenza. E una notte nel convento che abbiamo già nominato, mentre i frati riposavano nelle loro celle, si udì improvvisamente il suono delle campane, che si misero a suonare a distesa senza che nessuno le manovrasse. Impressionati, i monaci sentirono poi una voce soprannaturale che disse distintamente: «Avrò pietà del mio popolo, o madre!» Come se fosse stato Gesù che avesse risposto a una intercessione fatta dalla Madonna per i milanesi. Dopo qualche giorno la peste cominciò a diminuire di intensità. A proposito di peste e di voce, si narra che nel trasporto dei morti verso il Foppone, sui carri e nelle fosse comuni, capitassero che qualche disgraziato, moribondo, ritenuto invece defunto, emettesse qualche lamento, magari invocando aiuto. I monachi lo finivano impietosamente a randellate, mormorando tra loro: «Madaga mega tra, a sentilur in mai morta a sé!» Non dargli retta, a sentir loro non sono mai morti abbastanza. L'unguento dell'impiccato. Come noto, la peste del 1630, detta la manzoniana, perché fu descritta sapientemente come un tragico affresco nei Promessi Sposi, fu ritenuta prevalentemente diffusa dai cosiddetti untori. Erano costoro dei poveri cristi che vennero indicati dalla voce popolare come conniventi con il demonio e da lui incaricati di ungere le porte e i muri delle case per spargere il morbo. Quegli unguenti pestiferi erano a base di sterco umano, di escrementi putrilaginosi degli bubboni, di cenere o carboni, di ranno, di rospi o topi e altre piacevolezze del genere. Ma esisteva anche un antidoto, prezioso e mirabile, la cui ricetta fu estorta con la tortura, come tutte le confessioni, a un untore che venne poi impiccato. Dunque, si prendeva cera nuova once 3, olio d'oliva once 2, olio di ellera, olio di sasso, foglie di aneto, orbaghe di lauropeste, salvia, rosmarino, once mezza per ciascuno e un poco d'aceto. Ma si faceva bollire tutto riducendolo a una pasta con la quale ci si ungeva le narici, le tempie, i polsi e le piante dei piedi, dopo aver mangiato cipolle, aglio e bevuto aceto. L'Homme de Preia. A metà della corsia dei Servi, quasi all'incrocio con la contrada di San Pietro e l'Orto, staziona da secoli una singolare statua dell'epoca romana, con una testa non sua adattatale sopra, e che i milanesi hanno battezzato affettuosamente, oltre che con un generico Homme de Preia, uomo di pietra, anche Sciur Carrera, abbreviando la scritta latina incisa nel suo piedistallo: Carere omni vitio debet qui in alterem dicere paratus est. Deve essere privo di ogni vizio chi si prepara a parlare contro qualcuno. E però verso la fine del X secolo, quando la statua venne ricostruita, fu inizialmente posta a ornare il cortile della chiesa di San Giovanni al Pozzo, in via San Pietro dell'Orto, e successivamente traslocata in corsia dei Servi. Nel 1884, giudicato ingombrante, El Sciur Carrera divenne inquilino di una mensola sporgente dal primo piano della facciata del numero 23, rimanendosi fino al 1957. E in quell'anno venne ritrasportato al piano terra, sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele, presso il portone, il numero 13. Nei secoli passati doveva la sua fama alla funzione attribuitagli dai milanesi analoga a quella di Pasquino e Marforio a Roma, e cioè di albo clandestino delle satire e dei commenti sui fatti, soprattutto politici, della città. Ora, quasi completamente dimenticato, anche se in bella vista, osserva con le vuote occhiaie i distratti passanti dell'isola pedonale. Il toro in galleria. Passiamo a una moderna superstizione. Al centro dell'ottagono della galleria, il cosiddetto salotto di Milano, sono raffigurati nel mosaico dei pavimenti gli stemmi di varie città, e tra questi il toro di Torino. Qui si parla perciò della galleria del toro, che sta a San Babila sotto il palazzo della Toro Assicurazioni, ma del toro della galleria e quello che aveva gli attributi ben in vista. Era considerato portafortuna, premere il piede in corrispondenza, facendo magari una leggera rotazione alternata, per cui nel corso degli anni si era formato un vero e proprio incavo che era stato riempito più volte. Il pavimento a mosaico, rovinato durante l'ultima guerra, fu rifatto nel 1967 e quando fu reso praticabile, i milanesi poterono constatare con sdegno che il comune aveva tolto loro la possibilità di questo rituale gesto ben augurante, perché il toro rampante era diventato un pio bove. Ma quante madonne, ma quante madonnine. La domanda può apparire pleonastica. Crediamo che il 99% dei milanesi risponderebbe con una bella sicurezza. Una. Poi magari presi dal dubbio, beh, la Madonnina del Duomo, ma quella ci protegge tutti. Sì, quella. Una. E invece no. Ma procediamo con ordine. La Madonnina, che è alta 4 metri e 16 centimetri, modellata e progettata da Giuseppe Perego e Giuseppe Bini, fu issata sulla guglia maggiore del Duomo nel 1774 e da allora è diventata uno dei simboli di Milano, svettante a 108 metri e mezzo di altezza. Per una disposizione di Mussolini, nessun edificio milanese poteva superare quella quota, che doveva restare la più alta della città. L'architetto Gio Ponti, che aveva dovuto limitare l'altezza della torre del parco nel 1932 a 108 metri, cioè 50 centimetri di meno, si prese la rivincita quando poté innalzare il pirellone fino a 127 metri e 10 centimetri. Ma poiché, anche se il fascismo era caduto, la convenzione, almeno tacita, era rimasta tra il comune e la curia, e l'allora Cardinal Montini consigliò ai progettisti del grattacielo che la Madonnina comunque sarebbe dovuta restare la più alta di tutto. Fu così che venne modellata a immagine e somiglianza di quella del Duomo una Madonnina in formato ridotto e alta solo 85 cm, che venne posta appunto nel 1960 dopo l'inaugurazione sulla sommità del Palazzo Pirelli, ora Regione Lombardia. La cosa fu tenuta inspiegabilmente sottotono. Non ci furono discorsi, non ci furono cerimonie particolari, come per strana nemesi era già avvenuto per la Madonnina del Duomo a suo tempo. Così che la cosa non era nota ai milanesi. Il merito di aver indagato a fondo tra l'indifferenza e quasi la reticenza delle autorità di aver divulgato pubblicamente la notizia nel 1990, tra la meraviglia dei cultori della storia cittadina, è il professor Gianmario Merli, medico, che si è appassionato talmente alla questione, arrivando a scoprire altre 7 copie ridotte della statua sparse per la Lombardia. Una però è addirittura a Gerusalemme, ed è da meritarsi l'affettuoso appellativo di cacciatore di Madonnine. www.redigio.it e la storia continua.